Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati anche a questa puntata del giovedì, che sarà purtroppo per voi anche l'ultima settimanale. Troviamo come sempre non lo troviamo perché invece accorciamo la settimana, e l'avete già sentito dalla voce, è con noi, perché visto che abbiamo detto che appena adesso che è l'ultima puntata settimanale, spetta di diritto al nostro Ferdinando Vicini.
Buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera alle nostre ascoltatrici che sono sempre parecchie il venerdì.
In modo particolare, tu diresti.
Speriamo che ci siano anche di giovedì, cioè oggi. E abbiamo la puntata prepasquale, quindi come tale abbiamo cercato di farla ricca, di avere ospiti interessanti, di avere anche voci insomma che da parecchio non si affacciavano qui ai nostri microfoni, e abbiamo quindi una scaletta, crediamo, per voi interessante. Per quanto riguarda invece l'Anconitana, sappiamo che domenica non si gioca, ma che l'ultima di campionato invece slitta all'infrasettimanale
giovedì 25, a meno che non ci siano, ma credo proprio di no, non ci siano spostamenti, c'erano delle idee ma non sappiamo se poi verrà fatta o meno, ma non c'è comunicazione, quindi non credo proprio. E quindi giovedì 25,
scampagnata, perché ormai non dice più niente per la classifica, scampagnata perché il 25 aprile
si
è scampagnata. Quindi diciamo campionato virtualmente concluso, aspettiamo solo il 5 maggio, data in cui, lo ricordiamo, l'Anconitana invece avrà da disputare l'ultima gara ufficiale della sua stagione, e cioè la finale con il, chiamiamola finale, con il Val di Chienti Ponte, squadra vincitrice del girone B della promozione. E l'Anconitana, quale girone A, contenderà al Val di Chiana Ponte il titolo di campione della promozione della Regione Marche. Detto questo, Stefano,
e anche qui potrebbe esserci, c'è stata una richiesta, sembra, per un anticipo, ma anche di questo poi
però
vedremo.
Oggi ufficialmente si gioca di domenica,
non è dato a sapere, anche perché in contemporanea abbiamo altri impegni nella Dorica, quindi il 5 sarà tutto concluso, ma nei giorni precedenti in realtà ci avremo un po' da fare, no? Dal 1 maggio al 4, insomma, i vigili avranno un bel da fare, anche se il Del Conaro, se si giocherà come si auspica al Del Conaro, rimane fuori città, quindi non si creano problemi.
Sì, dicevo Stefano, poi abbiamo queste notizie di contorno che riguardano l'attività dell'Anconitana fuori dal
social
terreno di gioco.
L'Anconitana social,
sì.
Perché è attiva, no? Diciamo che in questo periodo l'Anconitana è molto attiva a livello social, cioè mediatico, usiamo il termine mediatico invece che social, come intesa come app o come altre cose. E quindi questa sera l'Anconitana sarà, come avete già sentito nei giorni scorsi, non abbiamo fatto proprio un ampio spazio, al Cinema Goldoni, ovvero alla Movieland, però per i più affezionati è il Cinema Goldoni, per la prima del film Il Campione. Questa sera appunto ci sarà una delegazione dell'Anconitana presente, quindi per chi vorrà avrà la possibilità anche di vedere i giocatori biancorossi. Ci sarà un'opportunità di un'estrazione, quindi acquistando il biglietto si potrà vincere un pallone autografato dai giocatori dell'Anconitana, una maglia autografata da Salvatore Mastronunzio e una tessera di Movie Card con 5 ingressi. Quindi insomma, per coloro che saranno presenti questa sera al Movieland, l'ex Cinema Goldoni in Piazza Stamira, per intenderci, non è proprio Piazza Stamira, ma è lì, avranno la possibilità.
Si
sale a Piazza Stamira, ci lasciate la macchina, insomma, potete fare insomma come vi pare, perché è in pieno centro ad Ancona. Ingresso unico 6 euro, Parte dell'incasso, oltretutto, verrà devoluto alle patronesse del Salesi, che sono sempre in pole position per quello che riguarda l'ospedaletto dei bambini, il Salesi. Quindi, campione questa sera alle 20.30 al Movieland con la delegazione dei giocatori dell'Anconitana. Vi aspettano anche per dare una mano a livello di contributo alle patronesse del Salesi, vedere il film in anteprima, porre eventuali domande o fare la foto di rito pre-Pasqua e, se siete fortunati, potete portarvi a casa anche il pallone autografato dei giocatori dell'Anconitana, la maglia autografata da Mastro Nunzio o la tessera della Movie Card con 5 ingressi, insomma. Per una serata di solidarietà non c'è male. Io direi che possiamo andare direttamente in pubblicità, ricordando sì, però, i nostri numeri di contatto. 334 35 20 488 per i vostri sms, le vostre whatsapp e i vostri whatsapp, oppure se volete mandarci un'email e ancora volete utilizzare questo mezzo, diretta @radiotua.it.
Sì, e avremo poi subito dopo
il primo ospite.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo nel vivo all'interno di Punto Biancorosso con Ferdinando Vicini. Questa sera si parte subito con il nostro primo ospite, Nando.
Buonasera a Vittorio Galigani e bentornato ai nostri microfoni, Vittorio.
Bentrovati a voi, bentrovati. Auguri in anticipo, buona Pasqua.
Grazie,
no?
Anche a te, buona Pasqua. Infatti l'occasione è propizia anche per farci gli auguri. Dunque, Vittorio...
Contenti, no?
Sì.
Siete contenti, eh?
Sì.
Complimenti, complimenti.
Tu come l'hai accolta la vittoria del campionato da parte dell'Anconitana?
Benissimo, sono rammaricato perché purtroppo per motivi, Paolo lo sa, per motivi di salute di mia moglie non mi è stato possibile venire a Senigallia, adesso è tutto a posto, fortunatamente si è messo a posto, sarei venuto con grande entusiasmo a Senigallia, anche se poi in quel giorno l'Ancona ha perso, perché seguo tutte le domeniche l'andamento del campionato dell'Ancona con la speranza di rivederla prestissimo tra i professionisti e che ci sia questa volta una dirigenza solida, una dirigenza sana che possa mantenere la categoria.
Sì, quindi una promozione sostenibile, diciamo, fra i professionisti. Lo è sicuramente quella che ha appena conseguito l'Anconitana in eccellenza, dove ancora, chiaramente, ancora una volta, l'Anconitana dovrà presentarsi ai nastri di partenza con una squadra come la squadra da battere. Ecco, qual è secondo te la differenza fra il campionato di promozione e il campionato di eccellenza, che esiste, perché è un bel gradino, insomma?
Ma penso che per l'Ancona la differenza sia poca, perché come si è presentata l'anno scorso in prima categoria, come si è presentata quest'anno in promozione, si presenterà anche in eccellenza, cioè come squadra da battere, capoluogo di regione, tradizione che tutti conosciamo, e quindi è chiaro che anche cittadine magari che sono abituate a quel torneo vorranno incontrare e battere l'Ancona. Quindi è chiaro che penso che l'intento del Presidente sia quello di investire la squadra competitiva anche l'anno prossimo. Non con l'obbligo, ma con la viva speranza e il progetto di andare subito in Serie D. Penso che questo sia. Io non ho parlato,
assolutamente,
ho cercato il Presidente per fargli i complimenti, ma non mi ha risposto, quindi evidentemente era impegnato. Mi riservo di fargli gli auguri prima di domenica.
Sì, sì, sicuramente l'intenzione della società è quella di allestire un organico che anche...
Sento lontanissimo.
Dicevo, adesso mi senti meglio? Ho aggiustato il microfono, credo.
Sì.
Pronto?
Sì, un po' meglio si sente.
Ecco, allora, dicevo che sicuramente gli intendimenti della società dichiarati sono quelli di allestire un organico che sia... ultra competitivo anche per l'eccellenza, perché l'obiettivo è quello di tornare in Serie D dal 2021, perché il prossimo sarà il campionato 2019-2020, 2020-2021 dovrebbe essere quello della Serie D, e poi lì saremmo alle soglie del professionismo. E stiamo vedendo, Vittorio, quante squadre blasonate stanno facendo fatica in Serie D, perché è vero che è proprio freschissima la promozione del Bari, avevamo quella del Lecco che era la prima squadra della Serie D ad essere promossa, ma Modena, lo stesso Cesena, insomma, con il Matelica, beh, è quasi arrivato il Cesena, però con il Matelica se l'è vista brutta, abbiamo il Mantova, il Como, l'Avellino, squadre che probabilmente ripeteranno il campionato di Serie D. Lì diventa un affare serio, insomma, no?
Beh, con la crisi del calcio italiano che stiamo attraversando, è chiaro che ci sono tra fallimenti, radiazioni, capita anche di avere società. Io abito a Taranto da tanti anni, sapete che sono venuto a giocarmi la Serie B ad Ancona quell'anno. Se avessimo vinto noi con la presidenza, con la dirigenza che avevamo, avremmo lottato anche per la Serie A. Purtroppo l'Ancona invece Schioni la mollò a chi non se lo meritava e in capo a un anno poi sono falliti. Dico che la Serie D comporta di queste situazioni, cioè di società con una grande tradizione sportiva che devono ricominciare da dilettanti. Non è capitato soltanto all'Ancona. È chiaro che il campionato di Serie D poi diventa un campionato difficilissimo, perché una sola promozione, questi playoff che danno sì diritto a partecipare ai ripescaggi, ma i ripescaggi si parla quest'anno di fondo perduto che sia di 400 o 450 mila euro, più la tassa di iscrizione, più le fideiussioni, c'è un impegno patrimoniale tra contanti e fideiussioni che si aggira sul 1.400.000, quindi diventa sempre il fare il ripescaggio. Io sono sempre contrario, consiglio ai miei amici presidenti di fare sempre il campionato e di guadagnarsi la promozione sul campo. È chiaro, come dicevamo, però, che arrivati nei dilettanti poi la situazione si fa più difficile.
Pare
che quando l'ultima volta che ha fatto la Serie D l'Ancona con Cordacchini, che oggi ha vinto, giustamente come avete rilevato anche voi, ha vinto di nuovo, fu un campionato piuttosto difficile, non
difficile.
Fu una passeggiata.
Non fu affatto una passeggiata. Ripeto l'elenco: il Taranto, il Modena e l'Avellino sicuramente, e una fra Como e Mantova, tanto per dare insomma un po' il termine della questione. Poi sono società che hanno investito, adesso il Taranto non lo so bene, ma Modena, Avellino, Como e Mantova hanno investito, come Mantova sono in lotta.
Il Taranto, scusa se interrompo, mi dice che lui per fare il campionato quest'anno spende 1.200.000 euro
e non lo vince, perché vince il Picerno, che è una squadra di un paese di 5.000 abitanti in provincia di Potenza, se non ricordo male.
Sì, io oggi ero a Picerno, sono rientrato adesso a Taranto, è successo un po' di confusione, si sono picchiati nello spogliatoio, Taranto presenterà ricorso, giocatore aggredito di sicuro, altri due sono tutti andati in ospedale a farsi certificare, cose che cioè per una società come Picerno che si presenta con questo biglietto da visita tra i professionisti non è certamente una bella cosa.
Sì, e tra l'altro se ci fosse una penalizzazione questo, o comunque la partita persa, questo riaprirebbe addirittura il discorso.
No, perché il Cerignolo oggi ha pareggiato.
Ah, ha pareggiato, niente.
Il Cerignolo oggi, pensate, ha pareggiato a casa dell'ultimo in classifica.
E quindi si è tolta anche la speranza
dicendo promosso matematicamente. Anche adesso la partita persa al Picerno, il Taranto era a 10 punti, andrebbe a 7, mancano due partite, per cui ormai è promozione certa.
La promozione è certa. Ma dicevo, una squadra di 5.000 abitanti e una società con il blasone, con il peso del Taranto, che come abbiamo sentito ha investito ben oltre 1.000.000 di euro, non è riuscito a vincere il campionato di Serie D.
Partenza un po' falsa. Pensate che a Cerignola, i proprietari di Cerignola hanno un'attività che è simile a quella di Acqua e Sapone e hanno investito ancora più del Taranto, per dire.
Sì, cioè, quindi
qui nel meridione ci sono squadre che 1.500.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, quindi ecco, poi dopo contando che purtroppo ancora io, come posso dire, da ragazzo quando giocavo nel settore giovanile dell'Ancona e andavamo a vedere le partite al Dorico, era tutta un'altra cosa, un'altra pasta, la curva era sempre piena, gradinata altrettanto e quindi c'era, da quando c'è stato lo stadio giù alla Baraccola mi pare che la gente sia anche un po' allontanata. Quando venimmo noi a giocare ad Ancona per lo spareggio playoff eravamo più noi di Taranto che i cittadini di Ancona.
Però quella è l'ultima, ricordiamo sempre con Paolo che quella è l'ultima domenica che abbiamo visto il Del Conero con un'adeguata cornice.
Avevamo mosso noi 3 o 4 mila persone.
Sì, c'erano 7.500 spettatori quel giorno.
Più della metà erano tarantini. Pensate, avevamo già pronosticato tutto per poter fare la festa a Taranto, convinti di poter portare a casa il risultato. E invece è andata come andata.
Sì,
nonostante che il secondo tempo abbiamo giocato solo noi, no? Purtroppo però il calcio è questo. Quindi, o purtroppo o per fortuna, non so cosa dire di più.
È il calcio. Però l'Anconitana meritò perché quell'anno, l'Ancona, allora era Ancona, meritò perché quell'anno comunque anche
Libera, eccetera,
c'era Mastro Nunzio, c'era insomma bei giocatori, Cazzola che fu decisivo proprio in quella partita che ricordi tu, l'ingresso di Cazzola fu determinante, fu bravo Marcaccio a andare a cercare giocatori come Fialdini, era una bellissima squadra
Fialdini.
Sì, esatto, e anche il Taranto aveva una bellissima squadra, io ricordo l'andata con lo stadio pieno, lo Iacovone pieno, finì 0-0 mi pare l'andata, se non ricordo male.
Purtroppo finì 0-0 e lì perdemmo forse le speranze di un giorno né Plasmati né Cutolo riuscirono a bucare la difesa e sempre poi guarda che sia nella partita andata che nella partita di ritorno fece qualche miracolo, mi ricordo.
Sì, vabbè, io ricordo nella partita di ritorno il colpo di testa di Prosperi, credo,
sì,
a un metro dalla porta e la palla la
è riuscito a buttarla in calciolata, verso la bandierina.
No, oltre la traversa comunque.
L'ho
sempre rimproverato
Prosperi.
Ci fu un brivido perché mancava...
No, se facciamo con lì vinciamo noi.
Sì, mancava un minuto, credo, qualcosa del genere. Sì. Allora, Vittorio, abbiamo come al solito parecchio... parecchi messaggi perché la tua presenza smuove sempre l'interesse, a parte Claudio che dice Sempre questa storia dei tarantini e basta, perché contesta la percentuale dei tarantini presenti al Del Conero quel giorno.
Beh, ma c'è sempre il tifoso, cioè, fa onore alla persona che ha scritto questa cosa, perché tiene soprattutto all'Ancona, quindi
certo,
va rispettato.
Certo. Poi abbiamo invece Gianni che ci dice, Gianni Red Bull, che dice: Galigani, come mai il Taranto, di cui sei stato presidente, ha tanta difficoltà a vincere il campionato di Serie D, eppure quest'anno non ce la farà?
No, allora io non sono stato mai presidente, sono stato direttore generale per una vita, in B. Anche io, per dire, questo campionato dilettanti a Taranto si è vinto una sola volta, 24 anni fa, e vinsi io titolo italiano e campionato, diciamo lo scudetto dilettanti e campionato, 24 anni fa. Perché? Perché purtroppo c'è un ambiente non omogeneo a Taranto, troppa gente che mette bocca, troppe dirigenti che si susseguono, per dire, devo per forza di cosa tornare allo spareggio col giorno dell'Ancona. Ci fosse stato ancora Blasi. Blasi è nel ramo delle macchine per l'agricoltura il leader in Europa e aveva programmato di salire anche in Serie A. Aveva la forza economica per fare anche quel passo, facendo la ristrutturazione totale dello stadio Iacone. La delusione, dopo 6 mesi io ho dato le dimissioni e dopo 8 mesi lui ha ceduto la sosta. È andata sempre in mano a imprenditori non solidi, non capaci, non perché dovessero spendere i soldi, ma perché dovevano garantire la gestione. Quando si fa calcio bisogna essere capaci a fare gestione quantomeno con un pareggio tra costi e ricavi, ed è difficilissimo nelle categorie più basse, perché non ci sono contribuzioni, non ci sono cose di questo genere, e quindi queste si sono alternate. Dopo Blasi, chi ha preso la società è fallito, e poi sono stati radiati e sono ripartiti con un ripescaggio tra i dilettanti. Il primo anno non hanno vinto, il secondo anno nemmeno, è capitata l'occasione per fare il ripescaggio in C, sono retrocessi immediatamente. Cioè non c'è una categoria imprenditoriale idonea, con tale che Taranto paga la crisi del metallurgico, l'ILVA, la ex ILVA, adesso Mittal, per dire, in città a Taranto nella via principale ci sono negozi che prima erano stupendi e oggi sono chiusi.
Quindi c'è una crisi economica, generalizzata, insomma.
Taranto viveva sul denaro dell'industria, la Cementir, l'ILVA, l'AGIP e poi la Marina. Purtroppo c'è stato, la Marina sta ricominciando adesso, tutte le altre attività sono tuttora in crisi.
Sì, beh, anche con, poi con una grande, la vicenda dell'ILVA.
Abbiate seguito anche voi in televisione la crisi dell'ILVA.
Sì, l'ILVA credo che poi avesse un indotto, insomma avesse...
Certo. Pensate che quando io venni a Taranto la prima volta, 30 anni fa, tra maestranze e indotto c'era una forza di lavoro di 32.000 persone, ultimamente erano arrivate a 13.000.
Sì, beh, queste comunque sono processi,
questo è il motivo per il quale, certo, poi crisi incide. Societaria e crisi imprenditoriale e anche crisi del calcio.
Comunque non è solo il Taranto, adesso parliamo del Taranto perché ci sei tu, ma ripeto, sono tante le società storiche blasonate che poi arrivano in Serie D e in Serie D fanno fatica. Non è...
Guardate cosa succede a Lucca in questi giorni.
Sì, esatto, non è facile, per cui comunque noi un gradino alla volta, adesso c'è da pensare all'eccellenza che è un gradino sotto la Serie D. Il presidente Marconi sta già lavorando, tu hai qualche calciatore da proporre, qualche suggerimento da dare?
No, vorrei
con la tua esperienza
con il presidente anche per questo. Penso che un paio di ragazzi che hanno disputato campionati di eccellenza, ragazzi del 2000-2002, da far vedere, non per altro. Penso di, appunto, di fare una trovata al presidente approfittando delle festività pasquali per consigliare anche qualcosa, ma non per mandarli, per farli vedere. Se poi piacciono, mi piacerebbe lasciare un buon segno anche su Ancona. Questo sarebbe il mio mi farebbe piacere.
Il tuo auspicio, va bene. Non ti dico il vespaio che ha sollevato la tua considerazione sulla composizione del pubblico del Conero di quel giorno della finale playoff, con in molti che dicono appunto che non era così, che c'erano 7.000 biglietti, sono stati venduti tutti ad Ancona, vabbè, comunque insomma
Ma io ripeto, forse la gente non si rende conto quanto io sia, pur vivendo a Taranto, quanto io sia tifoso dell'Ancona e quanto lo sia stato. Quel giorno, che fossimo uguali, che fossimo più, resta il fatto, cioè, che anche noi avevamo un buon seguito, via. Ma non è quello.
Sì, come ci fu anche una bella spedizione di ancoretani, ma sì, a Taranto, insomma. Quindi...
Cioè, capisco, però il tifoso vuole avere ragione, e io non è che gliela voglio togliere, per carità, ci mancherebbe altro.
Qualcuno dice: te scordi di Mastronunzi all'andata? Sì, perché ci fu un'occasione pure per Salvatore Mastronunzi, ma all'andata fu una partita molto tattica, ricordo. Comunque, al di là di questo, che ormai parliamo...
all'andata era venuto per pareggiare.
Sì, fu tattica,
una partita, noi purtroppo tattica. Eravamo di per vincere, e se ben ricordate, un errore della nostra difesa in uscita dopo pochi minuti all'inizio permise a Mastronunzi di presentarsi da solo davanti al portiere.
Esatto.
E lì dopo, però, è andata così, alla fine conta i risultati.
Questa è storia.
Noi
comunque
giocavamo anche bene il secondo tempo, eccetera eccetera, alla fine ha vinto l'Ancona, onore all'Ancona. Mai da parte mia di dire qualcosa che possa contraddire i tifosi dell'Ancona.
Vittorio, invece, per quanto riguarda queste novità che sono state preannunciate e anche pubblicate, perché c'è un comunicato ufficiale, tu sei un grande esperto della Lega Pro, della Serie C, questo comunicato del 17 di aprile della Lega Pro, che cambia il sistema per gestire i calciatori che arrivano da Serie A e Serie B. Sostanzialmente il comunicato dice che ogni società di Serie C dovrà redigere un'apposita lista calciatori temporanei, leggo proprio dal comunicato ufficiale, dove potranno essere inseriti sino a un massimo complessivo di 6 calciatori, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B. Cioè, in pratica, le società di Serie C non potranno utilizzare più di 6 calciatori sia in prestito che a titolo di trasferimento definitivo, quindi che scendano da categorie superiori. Ecco, tutti dicono che questa è una buona cosa, e io non lo so se è una buona cosa, perché la ratio di questa disposizione nuova dovrebbe essere quella a cui poi è collegata un'altra, che è quella della riduzione a 4 degli elementi su cui verrà calcolato il minutaggio per l'erogazione dei contributi. Cioè, in pratica solo 4 calciatori aventi i requisiti degli anni...
Di quei 6, soltanto 4 fanno parte... Cioè, l'erogazione del minutaggio, chiamiamolo, il conteggio viene fatto soltanto...
Su 4 di essi.
Su 4 dei 6.
Sì.
Per un minimo di 270 minuti. Cioè, per aver diritto alla ripartizione, ogni società domenicalmente deve fare minimo 270 minuti con dei giocatori under,
che significa tre prestazioni. Sì, oggi poi è stato chiarito, è così come dici tu, cioè in pratica ci vogliono 270 minuti, cioè i 4 non possono giocare un tempo e poi essere sostituiti, sostanzialmente.
No, devono giocare in totale minimo 270 minuti.
Sì, che significa, fatto i conti, tre prestazioni piene, cioè tre prestazioni piene. Sì.
No, io ho una mia
teoria. Poi, Vittorio, secondo me questa è anche un po' ardita metterla, questa cosa, perché ci sono gli infortuni, cioè non è detto che poi ci siano le sostituzioni furbe, tra virgolette, ci sono gli infortuni. E no, poi c'è anche un altro fatto, che secondo me questo, ho letto l'avvocato Calcagno che si dichiarava soddisfatto, secondo me questo mette una bella mette una bella porta chiusa in faccia a tanti calciatori delle serie superiori che magari dopo un anno o due non sono riusciti a trovare la loro collocazione, ma a volte insomma in Serie C poi trovano squadra, qui la troveranno più difficilmente.
No, l'avvocato Calcagno ha fatto una dichiarazione politica, perché io ho parlato con Umberto e anche loro, come categoria, come associazione, non erano molto contenti. Il fatto è che questa cosa è stata fatta, se avete letto le dichiarazioni di Ghirelli, per far sì che si affermassero sempre più i settori giovanili. Il guaio è che in Italia i settori giovanili non ce ne sono, per una carenza di strutture e per una carenza proprio di preparazione dirigenziale, perché non ci sono i campi per far allenare i giovani. Molte società di Legapro, molti presidenti danno in locazione il settore giovanile per risparmiare quei costi, perché magari per fare un settore giovanile non eccelso ma discreto ci vogliono sui 150.000 euro globalmente per trasferte, materiale, allenatori eccetera, e quindi ci sono molte società che anziché seguire questo settore giovanile lo danno in locazione. Dandolo in locazione cosa succede? Che diventa una speculazione. E nella speculazione ci sono i famosi zainetti, quelli che io chiamo zainetti, di quei genitori che pur di far giocare i propri figli
pagano,
portano i soldi, no? Sì. E allora, ecco, mi sembra prematura questa cosa che è stata fatta con questo criterio, però va verificata, vediamo cosa capita. Cioè, per chi non ha, per esempio, ci sono società tipo Paganese, tipo Pontedera, che sono state sempre capaci nel prendere calciatori dalle società di Serie B, di Serie A, e di fare le gestioni con le valorizzazioni. Perché non ci fanno, cioè, per fare un campionato decente di Serie C, oggi 1.800.000, 2.000.000, 2.200.000, no?
Sì.
Tra contributi, stipendi,
spese, comunque spese, trasferte, eccetera. Insomma,
gestione, perché... come gestione, circa sì. Quelle cifre lì. Allora è chiaro che chi allo stadio ha 600-700 spettatori a domenica, chi non ha sponsor importanti deve far giocare i giovani, e quindi anche non importa se poi arriva il figlio di papà, che papà fa una sponsorizzazione pur di far giocare il figlio in Lega Pro di 60-70-80 mila euro.
Che e però quindi, non è la finalità di far crescere i giovani in gamba.
Ecco,
cioè...
Non cresce la qualità del gioco e non cresce... perché poi questi ragazzi, una volta che hanno compiuto i 21, 22 anni, i 23 anni, come era successo l'anno scorso, vengono accantonati, non giocano più. E quindi questo è il motivo per il quale io mi riservo, prima di esprimere un giudizio,
di vedere
come ci organizziamo.
Poi rimane una considerazione di fondo.
Aspetta, con una considerazione importantissima. I giocatori bravi li mandano a giocare in società come Dio comanda, e porto l'esempio. Zaniolo, sapete dove ha giocato in Serie C?
Dunque, Zaniolo è stato
all'Entella.
All'Entella, sì, perché era dell'Inter, l'Inter era rapporto con l'Entella e ha giocato lì.
Cioè, i giocatori bravi andranno sempre a giocare a Cremona, per adesso se Cremona fa la C, andranno sempre a giocare in piazze importanti che hanno anche ambizioni di primato. Dall'altra parte invece vanno i figli di papà con lo zainetto pieno.
Sì. Dicevo, Vittorio, una considerazione di base che mi viene ogni volta che guardo anche il calcio di livelli più alti. No? Adesso vabbè, tutti parlano dell'Ajax, quindi non ne voglio parlare più. Però mi pare che se uno guarda le date di nascita, gli anni di nascita dei calciatori che compongono la rosa dell'Ajax, mi viene una considerazione. Ma non è che tutte queste riserve indiane che vengono costruite dai livelli più bassi, perché partiamo dalla prima categoria, dalla promozione dell'eccellenza, dove devono giocare 4 del 2000, 3 del 2000, 1 del 98, 1 del 99, ma non è che vale la vecchia regola che se un ragazzo è bravo gioca e se non è bravo non
tutti
gioca?
Diciamo che devono giocare i più bravi e poi facciamo queste regole, queste imposizioni e tutto va a farsi benedire. Resta il fatto, ecco, ho portato l'esempio di Zaniolo perché mi sembra quello che calza alla perfezione, no?
E quindi, certo.
Uno
come Zaniolo non c'ha bisogno delle corsie preferenziali, no?
Se devo dirla come la penso, perdonami se t'ho interrotto, cioè io di solito sono abituato che prima compro il cavallo e poi compro la frusta. In questo caso mi è sembrato che si sia comprata prima la frusta in attesa di comprare il cavallo.
Calza perfettamente la metafora. Abbiamo altri messaggi, c'è chi ti dice eravamo 600 a Taranto perché i biglietti erano solo quelli, altri che dicono la curva del Taranto erano 1500 persone. Vabbè, questo ormai è un argomento
ormai
che abbiamo è un tormentone che ci porteremo avanti.
Va bene, va bene. Invece... Ma non devono prendersi perché l'Ancona quel giorno ha vinto, quindi,
esatto, esatto.
Io non parlo tanto del Taranto quanto perché io ero direttore generale del Taranto e ci tenevo, anche da, pur essendo alconetano, ci tenevo a vincere e andare in Serie B. Io. Questo deve comprendere la gente.
Invece leggevo un altro messaggio che è arrivato, che parla si collega al discorso che abbiamo fatto sulle difficoltà di vincere il campionato di Serie D. Ed è sempre Gianni che ci scrive e fa una giusta considerazione, dice visto che vincere la Serie D alla prima botta è talmente complicato, occorre gettare le basi in eccellenza per mettere su una squadra, lui dice uno squadrone che faccia la differenza, e non sarà facile, cioè vuole dire conviene, questo è il senso del messaggio di Gianni, mi perdonerà Gianni se interpreto, conviene già quest'anno per l'eccellenza predisporre una squadra, un organico che sia un organico sul quale poi poter contare almeno come nucleo per competere in Serie D nel momento in cui lo vince e non ripartire completamente da zero come invece nelle categorie minori è più facile fare, perché poi nelle categorie minori ci sono giocatori che valgono per la prima categoria e non per la promozione e poi a salire, no?
Beh, io dico che questo progetto deve partire dal basso e poi portato avanti. Io sono contrario alle rivoluzioni totali, no? Penso che nella squadra che ha vinto il campionato adesso, che ha vinto il campionato di promozione in questi giorni, ci sia qualcosa, uno scheletro, diciamo,
sì,
valido, una struttura valida che possa essere portante anche per il campionato di eccellenza, che va poi integrata. E questo lo sa la società, in che maniera, se in 4, in 5 elementi, per poi migliorarsi, cioè fare una rivoluzione globale e buttare giù l'impianto totalmente per il lavoro di affiatamento, la famosa amalgama, no?
Sì.
C'era un mio amico, presidente dell'Ancona, con il quale scherzavo allora, che diceva l'amalgama, compravo pure quello. Insomma, adesso per dire una battuta.
Sì, sì, è una battuta che si ripete nel calcio, però c'è del vero.
Ecco,
Falco ti chiede, che ne pensa di Ermanno Pieroni?
Allora, con Ermanno sono stato in lite per 30 anni, da quando io ero a Sinigaglia e lui era a Iesi. E poi ero andato a Iesi a riprendermi un giocatore, forse lo ricorderete, Bernardini, che io l'avevo dato quando era a Perugia, e me lo sono portato a Cagliari. Con Ermanno, per delle incomprensioni personali, siamo stati in lite per 30 anni. Poi, invecchiando, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto non valeva la pena, no? E quindi ci siamo riappacificati. Ermanno è un grande conoscitore di calcio.
E sta facendo molto bene all'Arezzo.
E sta facendo bene anche all'Arezzo. È un grande appassionato del suo lavoro e con un carattere particolare, no? E l'ha dimostrato ad Ancona. Nel momento dell'auge maggiore purtroppo ha avuto un po' di appannamento e l'ha pagata malamente. Però se parliamo di calcio, gran conoscitore di questo mestiere con delle grandi doti e l'ha dimostrato.
Benissimo, Vittorio. Allora aspettiamo poi queste segnalazioni per il presidente Marconi.
Devo parlare col presidente. Se il presidente mi ascolta, ma io non voglio dare giocatori così al buio, no? Voglio presentare un paio di ragazzi che ritengo interessanti, se poi possono essere utili mi fa piacere. Sarà anche l'occasione.
Sono giocatori del Taranto?
No, giocatori del Taranto. Taranto purtroppo non ha settore giovanile. Pensate che la squadra allievi del Taranto quest'anno è stata battuta da una squadra calcio, quindi no, sono ragazzi qui del territorio interessanti che hanno già giocato quest'anno in eccellenza e quindi sarebbero già pronti
e sono in età da anni.
Uno è un 2002 e l'altro è un 2000. Voglio farvi vedere se è possibile, perché no.
Benissimo, grazie Vittorio, è stato un piacere averti e buone cose.
Rinnovo
a
gli
presto.
Auguri a tutti e tranquillo quel tifoso
Claudio.
Chiaramente ero dirigente del Taranto, per cui devo parlare bene del Taranto, mi deve capire anche, no? Facciamo gli auguri anche a lui.
Benissimo, bene. Anche a te, buona Pasqua, a te famiglia.
Altrettanto, grazie.
Bene, lasciamo anche Vittorio Galigani, con lui siamo tornati.
Che suscita sempre interesse.
Siamo tornati indietro di 11 anni a parlare, insomma, di Ancona tardi.
Scusa se mi togli questo, mi volevo precisare, scusarmi, ecco. con Massimo Marinelli, in particolare con qualche altro che ha mandato sempre messaggi sul tema. I tifosi il giorno di Ancona Taranto, perché comunque insomma il tema l'abbiamo trattato. Massimo Marinelli dice: a Taranto ci hanno dato solo 600 biglietti, è quello che ha detto anche Claudio, è vero, questo mi costa, c'ero pure io. Ad Ancona i biglietti erano 7.500 e la curva ospiti ne aveva 1.500, massimo 2.000. È vero che poi c'erano tarantini anche in altri settori dello stadio, perché io me lo ricordo, ma comunque sì, insomma i 7.800 mi pare ufficialmente del Conero erano, secondo me, almeno 5.000 erano anconetani, 5.000 erano anconetani. Allora
andiamo in pubblicità sì.
E poi abbiamo
poi proviamo a recuperare
Paolo Giampaolo.
Esatto, state con noi.
Punto Biancorosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blue Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto Biancorosso.
Bene, allora abbiamo avuto Vittorio Galigani con la polemica sui tifosi della finale playoff che comunque l'Anconitana, come ho detto a Vittorio, meritò ampiamente e portò a casa la promozione. E da Vittorio Galigani a un altro,
ma Ierode, sintetizziamo Ierode, cioè a distanza di 11 anni, Ierode.
Però lui vuole bene l'Ancona,
no, per carità.
Però certo, sta a Taranto tanti anni, fa dirigente al Taranto,
ma dunque, ce ne avevamo parecchi che quel giorno gli rodeva, diciamo questo termine, anche tra i vari colleghi che erano lì con la stampa, abbiamo rischiato anche dei rapporti d'amicizia che
ma
si rompessero.
Ma io ricordo a Taranto come ero posizionato, era una situazione molto pericolante. Comunque veniamo invece al nuovo ospite, ed è un amico di Radio Tua, un amico di tutti i tifosi dell'Anconitana, Maurizio Zandegu. Buonasera Maurizio.
Ciao Ferdinando, è piacere di sentirti, veramente. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
Bene, grazie. Allora, piacere di averti qua è anche dato dal fatto che sei fresco di presentazione nel tuo nuovo incarico come direttore della Castelfrettese. Come è nata questa opportunità?
Guarda, la cosa è nata in modo molto occasionale, nel senso che mi sono incrociato con il presidente, il signor Renzo Magliani, qualche settimana fa, e con piacere ho notato nelle sue parole il desiderio di riuscire a ricostruire qualcosa di importante sul territorio di Castelserretti, Falconara. E non ti nego che di proposte ne ho avute in questo periodo, però mi ha colpito una cosa: stiamo partendo da zero, vogliamo costruire un qualcosa che nel tempo possa essere importante sia sotto l'aspetto sociale e sia sotto l'aspetto appunto sportivo, per far crescere bene i giovani del territorio. E allora ho accettato di buon grado.
Ecco, avrai un incarico diverso da quello che hai ricoperto ultimamente a Villa Musone, perché il direttore generale è un incarico a tutto campo, avrai un po' la responsabilità della società in toto.
Ma io il ruolo mio in pratica riguarda esclusivamente il settore giovanile, perché è quello sul quale puntiamo decisamente per fare veramente bene. Poi, come tu sai, la cosa che a me preoccupa in modo positivo questo è il fatto di poter lavorare bene sulle prime fasce d'età, dei bambini dai 5 anni sino agli esordienti di 12 anni, insomma. Cioè cercare veramente di fare un lavoro certosino per creare un qualcosa che nel tempo possa essere un po' il fiore all'occhiello del territorio di Castelserretti.
Bene, hai parlato di varie offerte che ti sono arrivate. Noi abbiamo sempre gli ascoltatori che ci chiedono Zandeguru, Anconitana. Insomma, prima o poi ci sarà questo incrocio, questo ritorno alla casa madre.
Guarda che per me sarebbe un motivo d'orgoglio riuscire a poter ancora dare un contributo importante ai colori biancorossi. In questo momento sono concentratissimo su questa meravigliosa opportunità che appunto la Castelfrettese mi ha messo in mano.
Certo. Senti, invece parlavamo con Galigani
salutami il caro Vittorio, mi raccomando.
L'abbiamo lasciato da poco, peccato. Comunque tanto lo sentirò per Pasqua e gli darò i tuoi saluti. Parlavamo invece con lui di queste novità. Non so se tu, cioè, non essendo magari proprio dentro alle cose della Serie C, se tu hai avuto notizia di queste modifiche regolamentari che sono state apportate con il comunicato ufficiale del 17 aprile dalla Lega Pro. In pratica limitano a 6 calciatori dalla prossima stagione, limitano per tutte le società di Serie C a 6 calciatori la possibilità di tesserare un massimo di 6 calciatori provenienti dalla Serie A e dalla Serie B in toto, cioè sia che siano a titolo di cessione definitiva che di trasferimento temporaneo. Quindi fra prestiti e acquisti, chiamiamoli così, di calciatori che hanno militato in Serie A e in Serie B, le squadre della Serie C ne potranno tesserare solo 6. Questo dovrebbe essere mirato, almeno anche nelle dichiarazioni che sono seguite da parte degli organi della Lega e della Federazione, a tutelare i vivai locali, cioè a fare in modo che le società di Serie C puntino a produrre giovani in casa propria piuttosto che a valorizzare prodotti che vengano da altri vivai, magari da settori giovanili delle squadre superiori. Io credo che sia un po' limitante. Tu come la vedi questa?
Io la vedo come una cosa che è irrealizzabile, per una semplice ragione, perché al di là dei proclami che ogni tanto vengono fatti, intanto c'è un'analisi spietata che bisognerebbe fare sul discorso della Lega Pro. La Lega Pro da diversi anni, e poi mai come quest'anno, col fatto sì, è stata ridotta a 60 squadre, in 3 gironi, però obiettivamente la Lega Pro è un disastro, perché sia il girone A, il girone B, il girone C in pratica sono protagonisti di campionati falsati, perché il girone A, l'Entella ha iniziato il campionato in pratica un paio di mesi dopo rispetto alle altre squadre.
Sì, hanno finito da poco i recuperi nel girone B.
Sì. Ci sono delle cose che in pratica in tutti e 3 i gironi non funzionano. Dal mio modesto punto di vista bisognerebbe fare un lavoro veramente radicato sul territorio nazionale dando priorità di investimenti alle società, appunto di creare i propri settori giovanili, ma finanziando poi le società che lavorano seriamente. Cioè bisognerebbe cambiare un po' i vertici strutturali che ci sono a Firenze e a Coverciano. Questa è una cosa che, dal mio modesto punto di vista, non accadrà mai. Limitare il numero di società professionistiche, i tre gironi secondo me non servono, perché se dobbiamo andare avanti ogni anno con situazioni di questo tipo, oggettivamente poi basti vedere il numero degli spettatori a partita per quanto riguarda la Lega Pro. Se la media di 1000-1200 persone nelle partite di un campionato professionistico, dal mio modesto punto di vista, non dovrebbe esistere il professionismo, insomma, ecco.
Sì, sì. Dicevamo poi, tra l'altro, delle difficoltà che ci sono per vincere il campionato di Serie D, perché l'anno prossimo l'Anconitana farà l'eccellenza, poi c'è la Serie D nella quale anche parecchie società blasonate si sono arenate anche quest'anno, e quindi bisogna lavorare già dall'eccellenza, insomma, per costruire una squadra che poi abbia un telaio, no? Poi da completare per la Serie D.
Sì, hai perfettamente ragione. Io mi auguro che l'Anconitana riesca a costruire un percorso suo con ambizione giusta, che deve essere quella che in pratica riguarda l'interesse del capoluogo di regione, l'interesse degli sportivi in pratica anconitani, perché comunque sia lo zoccolo duro della tifoseria d'Ancona è sempre ben presente ed è molto stimolante, però bisognerebbe costruire veramente un percorso con delle radici forti, e mi auguro che l'attuale società possa riuscire a centrare questo obiettivo.
Invece, per chiudere il discorso degli under e dei prestiti, perché poi c'è il comunicato di cui parlavo, è completato da un'altra previsione che in pratica limita a 4 il numero dei calciatori under sui quali verrà calcolato il minutaggio, che deve essere minimo di 270 minuti a partita per poter accedere ai famosi contributi. Boh, la mia idea, ripeto, adesso tutti parlano dell'Ajax, però poi vedere un Heckelkamp entrare in campo, un 2001 entrare in campo nei quarti di finale di Champions League, io credo che quando giocavi tu e avevi tu 18-19 anni non ci fossero gli under, no? Ma se uno era bravo però giocava, e così succede pure in Olanda, credo. Poi tutti dicono l'Ajax, no? Però loro lavorano in un certo modo, magari sopportano anche qualche anno in cui non hanno una squadra competitiva, ma alla lunga riescono poi a far quadrare i conti. Ma non ci sono i limiti di età. Forse questi limiti, ormai è ora anche di metterli da parte, no? questi limiti di far giocare gli under.
Guarda, io ti dico una cosa, basterebbe copiare i modelli vincenti nell'ambito internazionale. Tu hai toccato il discorso dell'Ajax. L'Ajax in pratica è stata nell'anonimato per diverse stagioni, però ha sempre creduto nel suo modello di sviluppo e crescita che è radicato oramai dagli inizi degli anni 70, perciò in pratica non inventa nulla. Io penso che la Federazione Italiana Gioco Calcio, se vorrà realmente costruire qualcosa di importante per quanto riguarda lo sviluppo dei settori giovanili sul territorio, non dovrà far altro che cercare di copiare i migliori. Non c'è da inventare assolutamente nulla. Noi in Italia abbiamo, al di là magari, adesso non voglio fare discorsi filosofici, ma ci sono per me solo due società che sono attualmente strutturate in modo vincente. Una è la Juventus, non me ne abbiano i tifosi del Milan e dell'Inter, però la Juventus ha pensato bene di costruirsi uno stadio, ha pensato bene di fare un merchandising importante all'interno della propria struttura, ha copiato dei modelli vincenti a livello europeo. E l'altra società che è il modello Ajax italiano è l'Atalanta. L'Atalanta, guarda, io ho la fortuna, io sono cresciuto in pratica a Lecco, sono cresciuto come tu ben sai,
sì.
Io nel 68 se avessi potuto prendermi la macchina, prendermi il pullman o il treno ed andare a Zingonia, a Bergamo, avrei iniziato la mia carriera nell'Atalanta, perché da dove abitavo a Bergamo sono, erano 40, 50 chilometri, però all'epoca 50 chilometri e non c'erano i mezzi pubblici, insomma, come ci sono oggi, e io non sono andato all'Atalanta. Però tu pensa che già nel 68 noi giovani ambivamo già allora in Lombardia di poter accedere alla struttura dell'Atalanta. Oggi l'Atalanta, dopo 50 anni, è il fiore all'occhiello di un certo tipo di calcio. E non è un caso che l'Atalanta, basta andare a vedere i bilanci dell'azienda, ha dei profit molto interessanti, molto importanti, insomma. Però cosa ha fatto? Ha investito su quello che è il territorio, su quello che è la forza dell'azienda. E l'Atalanta in 50 anni ha cambiato, mi sembra, 5 presidenti, 4 perché sono defunti e uno perché è cambiato, insomma.
Sì, e l'attuale presidente è un ex calciatore dell'Atalanta.
Che ha avuto il piacere anche di incontrare nelle giovanili, perché il presidente dell'Atalanta, per Cassi, se non erro, dovrebbe essere un 53, un anno più di me dovrebbe avere, ed era un picchiatore di quelli di...
Sì.
Era uno stopper di quelli...
Un terzino tosto per Cassi, sì. Bene, Maurizio, ti ringraziamo, in bocca al lupo per il tuo lavoro da direttore delle giovanili della Castelfrettese. Abbiamo un messaggio da Gianni che dice: Maurizio, io se fossi stato al posto di Marconi ti avrei chiamato a occhi chiusi al settore giovanile dell'Anconitana, perché ho visto il tuo curriculum ed è ottimo. Questo lo dice Gianni Red Bull.
Grazie.
Benissimo.
Ringrazio Gianni, faccio gli auguri di buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua a te e alla tua famiglia, Maurizio. Un abbraccio.
Carissimo abbraccio a tutti, arrivederci.
Arrivederci.
Ciao Maurizio, ciao.
Allora, pubblicità, ciao. Poi vediamo se riusciamo a recuperare Giampaolo Giampaoli.
Tutto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto bianco rosso.
Rientriamo ancora una volta dall'ultimo break pubblicitario pre-Pasqua, perché chiudiamo qua per quello che riguarda la nostra striscia quotidiana. Ricordo ancora una volta, saremo in onda domani in replica, ma poi ci riascolteremo solamente subito dopo Pasqua per prepararci al match del 25 aprile. Riascolteremo anche la voce del Daniele Titarelli, che oggi abbiamo spodestato. Auguri di una felice e serena Pasqua alla professionale redazione sportiva di Radio Tua, ce li fa Gianluca, e noi contraccambiamo.
Grazie Gianluca, auguri anche a te.
Lasciamo il calcio.
Sì, andiamo al basket. Abbiamo per chiudere appunto un po' il ciclo del basket, perché la Luciana Mosconi sabato non si ferma per Pasqua, ma sabato consuma l'ultimo atto della sua stagione, partita contro il Giulianova. Abbiamo per parlarne il capitano della Luciana Mosconi, Lorenzo Baldoni.
Salve, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera, grazie di essere con noi. Allora, Baldo, abbiamo questa ultima partita che, alla quale la Luciana Mosconi non deve più chiedere niente sotto il profilo della classifica, però insomma c'è l'imperativo di chiudere bene una stagione che tutto sommato comunque vi ha visto centrare l'obiettivo minimo della salvezza.
Beh, sicuramente l'obiettivo era, come prima stagione in Serie B per la campetta Luciana Mosconi, era quello di raggiungere la salvezza, e l'abbiamo raggiunto anche con due giornate in anticipo, quindi su quell'aspetto lì siamo tutti contenti, giocatori di società. Poi però diciamo che onestamente non mi tiro indietro, e un po' di rammarico c'è, perché secondo me con la squadra che avevamo e non penso che avessimo nulla da invidiare a qualche squadra, adesso non tutte ovviamente, ma a qualche squadra che sta sopra di noi, e quindi penso che potevamo fare un detto meglio di quello che abbiamo fatto, però diciamo ecco che l'obiettivo era quello ed è stato raggiunto. Peccato finire adesso addirittura l'ultima in casa con una partita che per noi conta e non conta, ecco, si conta a finire bene, cercheremo di fare il possibile per vincere davanti al pubblico di casa, però è vero che sì, a livello di classifica noi non ci cambia nulla.
Invece per il Giulianova è una partita importante.
Per il Giulianova loro non dipende, cioè non è tutto nelle loro mani, in quanto mi sembra che Nardozzi ha due punti avanti, quindi loro devono comunque vincere con Senigallia in casa, e se vincono con Senigallia in casa sono matematicamente due punti avanti a Giulianova. Qui, però resta il fatto che in caso perdessero con Senigallia, Giulianova deve comunque provare ad avere quest'ultima chance. Per,
sì, cioè Giulianova deve vincere con voi, deve battere, esatto, la Mosconi, deve sperare in una caduta di Nardò con Senigallia.
Esatto, sostanzialmente. Esattamente.
Comunque loro verranno sicuramente per cercare di prendersi questi due punti e non avere eventualmente rimpianti nel caso in cui...
Esatto, sì, sì, è l'unica cosa che devono provare a fare.
Invece per voi, insomma, è l'ultima,
esatto, no, esatto,
è l'ultima davanti ai tifosi, bisognerebbe chiudere con una vittoria, che comunque la vittoria poi lascia sempre una scia positiva anche in prospettiva anno prossimo. Prospettiva, sì, anno, sì, prossimo, ecco, le strade della Mosconi e di Baldoni continuano insieme.
A me piacerebbe, ancora onestamente io non ho il contratto per l'anno prossimo, però no, vediamo, l'idea mia è quella di restare e vedremo se con la società ci troveremo ancora d'accordo come gli ultimi 4 anni, penso di sì. Poi
sarebbe il quinto, no, per te? Con...
L'anno prossimo sarebbe il quinto, sì.
Beh, da capitano, insomma, ormai sei la,
no,
continuità.
Beh, non nascondo, fare una stagione dove magari riuscire a fare addirittura un ulteriore miglioramento e farne ancora da capitano farebbe molto piacere.
Ecco, nella speranza, e qui siamo tutti in attesa, l'abbiamo chiesto anche al vostro direttore che è stato con noi venerdì scorso, Pier Silverio Montanari, e ci ha detto che è ancora presto, che è finito il campionato, si metteranno al tavolino per programmare la prossima stagione, ma non ci ha dato ancora indicazioni. Ecco, la speranza è che magari si riesca a fare qualcosa di meglio a livello, migliorare un po' l'organico, perché poi abbiamo visto, insomma, che in questo campionato di Serie B quest'anno eravate matricole, ma non ci sono squadre impossibili, adesso a parte San Severo che forse poi quest'anno andrà su.
No, vabbè, squadre impossibili, no, diciamo che sicuramente le prime due, tre hanno, credo, perché adesso non so le cifre onestamente esatte, però credo che abbiano speso parecchio più di noi nel costruire la squadra, quindi cioè, sicuramente penso che un pelo meglio si possa fare, poi adesso io non so ancora loro, la società, cosa, che intenzioni abbia, però speriamo di fare un po' meglio, dai. Almeno l'obiettivo credo che sia almeno di fare playoff per l'anno prossimo.
L'anno prossimo, certo. E quindi di alzare di un gradino almeno le performance di quest'anno. Tra l'altro, Lorenzo, quest'anno voi, a mio avviso, lo dicevo anche con Pier Silverio, se aveste potuto contare su Tarolis, che per una questione regolamentare non è rimasto alla Mosconi, perché lui credo che sarebbe rimasto molto volentieri, no? Con Tarolis sarebbe stata un'altra storia.
Beh, vabbè, sicuramente è un centro che un vero 5 che per me avrebbe fatto bene anche in Serie B per le sue caratteristiche.
E soprattutto era una pedina che vi mancava, perché anche, cioè, tu sei un 4, credo, e quindi un centro atipico. Anche Polonara non è mancato un centro, no, alla squadra, ma è stata una scelta nell'allestimento del roster.
Noi siamo una delle, diciamo che della squadra che comunque abbiamo dato molto minutaggio, e mi ha fatto piacere anche comunque come terzo lungo a un ragazzo under che, come Luini, che noi, cioè, se non tutte le squadre, cioè, la maggior parte delle squadre hanno tre lunghi senior. Noi abbiamo fatto questa scelta che ho condiviso,
però anche Luini non è un centro classico, insomma, almeno
no, sicuramente da quel punto di vista lì, no, eravamo tutti 4-5, diciamo un vero 5 non c'era,
ecco, questo volevo dire. Tarolis poteva essere quello.
Sì, ma purtroppo tanto il regolamento è questo, quindi lo sapevamo già quando ve l'abbiamo scelto in
La mia non è un discorso ozioso, lo capisco che era così, però voglio dire il tipo di, giocatore che vi è mancato è stato quello, perché poi abbiamo visto in certe partite quanto è importante in certe fasi comunque avercelo.
No, ma vabbè, sicuramente. Poi dopo queste sono, diciamo, più valutazioni che adesso faranno in questo mese e mezzo, due, la società o insomma il direttore sportivo per fare dei miglioramenti, insomma, per l'anno prossimo.
Lorenzo, non voglio fare accostamenti blasfemi, ma viene in mente, chissà perché, in questo momento la nazionale italiana, che non ha un vero centro secondo me e che non a caso ha preso Sacchetti come allenatore, che è un allenatore che spesso nelle sue squadre prescinde dai centri perché fa un basket corri e tira, no?
Sì, quello sicuramente è un basket che a me piace, però c'è anche da dire che purtroppo è vero che adesso in Italia un vero centro proprio di quelli vecchio stampo non c'è. Se vai a vedere adesso un Gallinari che è comunque 2,10 metri quasi, è comunque un 4 che poi può giocare a 3, può giocare a 5, può giocare
però è un'altra cosa, però anche col suo 2,10 metri non è un centro.
No, poi
contano le caratteristiche, poi
come era lo stesso Bargnani che ha fatto la fine che ha fatto, ma non era un centro neanche lui,
no,
un 4.
Esatto. Speriamo che, insomma, che in Italia nasca questo tipo di giocatore, perché c'è bisogno, perché anche insomma spero che anche la Luciana Mosconi riesca a trovarlo, perché poi nelle categorie inferiori a volte è più facile trovare un giocatore con certe caratteristiche, perché il livello è un altro livello, no? Costruire un centro da nazionale non è facile, no?
Lo so, sicuramente
è così, no, molto è anche cambiato il gioco, perché poi lo vediamo anche nella Mosconi. Tu sei un giocatore, da quanti ti vedo giocare, da quando eri nelle giovanili, no? Capace un po' di fare tutto, di allontanarsi da canestro, addirittura ti ho visto portare palla, però poi
no, vabbè, ma da 5 posso adattarmi, però
non nascondo, nel senso che comunque non è una cosa che faccio benissimo, ecco, ma la mia data in determinate situazioni, quindi io potrei andare bene con un 5 vero.
Ci staresti bene, insomma, ecco, secondo
posso
me.
Posso cambiarlo, sì. Però
sì, poi magari 3 minuti, 4 minuti di respiro glieli dai, no? Però dopo...
Sì, lo posso fare, però non è quella caratteristica mia.
Certo, certo.
Di stare lì sotto.
Senti, per i discorsi che si fanno in spogliatoio e per chiudere, la nostra caratteristica della Mosconi è di avere 12 giocatori marchigiani, di cui 10 anconetani e 2 fuori porta, perché insomma Maddaloni ed anche, scusami, Riccardo Casagrande è praticamente senigalliese, no? Quindi
sì, sì.
Ecco, dicevo, quindi 2 di Senigallia e 10 di Ancona. Tu pensi che questo gruppo, almeno la stragrande maggioranza, rimarrà insieme?
Mi hai fatto una domanda un po' difficile. Io lo spero, perché comunque è stata una bella, per me è una bella stagione, una bella annata stare con compagni di squadra di Ancona e comunque, come hai detto prima, gente di Senigallia, ma che conoscevo da tanto tempo, e quindi è stato un piacere. Poi questo onestamente non te lo so dire, sono valutazioni che farà la società. Al momento un po' presto. Penso che qualcuno, non te lo so neanche confermare con certezza, che qualcuno abbia anche un contratto per l'anno prossimo. Però non lo so con esattezza.
Va bene, quindi aspetteremo insomma i prossimi giorni, perché insomma, come ci diceva Montanari, ci sarà una settimana di stacco, poi dopo si comincerà a pensare al futuro.
Poi penso che loro inizino subito
a maggio, penso che si comincerà a lavorare per il futuro. Tra l'altro c'è da sciogliere anche il nodo della guida tecnica, no? Con l'avvicendamento di Marsigliani.
Esatto.
L'anno scorso era tutto deciso, quest'anno è tutto da vedere se Pozzetti, il duo Pozzetti Pancotto possa essere confermato, oppure se la società deciderà di prendere un nuovo allenatore. Lorenzo, noi ti ringraziamo, ti facciamo comunque i complimenti, perché secondo me, in ogni caso, mantenere la Serie B era un obiettivo importante, e questo almeno lo avete fatto. Molti rimpianti ce li abbiamo, perché certe partite, parecchie partite, sono state perse.
Ma guarda, no, onestamente ho detto prima, sicuramente un paio di partite proprio che abbiamo proprio buttate, bastava avere 4 punti in più e eravamo lì.
Esatto.
Se
avessi avuto 4 punti in più, oggi sabato giocavi con Giulianova e ti giocavi insomma qualcosa,
esatto,
di importante,
esatto.
Avrebbe avuto
quindi
un altro.
È stato proprio quello rammarico, insomma.
Bene, grazie, in bocca al lupo per il futuro e per tutte le tue cose, Lorenzo.
Grazie mille, arrivederci.
Bene, lasciamo anche lo spazio dedicato, come di consueto, al basket. Siamo alle battute finali, con gli auguri ovviamente di una felice Pasqua a tutti voi. Non hai salutato, tu, e ti tiro le orecchie, perché dopo, se no, so che arriva a me. Non
sì.
Hai salutato Terracina.
Terracina.
Che ti guarda, ti controlla, Terracina.
Salutiamo Mietta. E
che vedrai fra
sì,
pochissimo.
Fra pochissimo.
Ecco.
E poi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, e sono tanti, che ci hanno scritto oggi. Sono veramente tanti, da Gianluca che ci ha fatto gli auguri, da Claudio. Lo saluto caramente.
Noi contraccambiamo. Stavo guardando, sì. Qui ritorniamo un attimo a parlare.
Gianni. Voglio fare gli auguri di buona Pasqua a Gianni, a tutti gli ascoltatori.
Ma Gianni in modo particolare,
Gianni
posso immaginare.
Sempre attento, preciso, sempre. Che quando c'è una virgola fuori posto, giustamente la rimette a posto, e quindi ci fa un grande stimolante. Insomma, ecco, avere ascoltatori così attenti e così anche avveduti.
Stavo guardando, perché così girozzolando prima, che praticamente noi la prossima stagione ci ritroveremo con il Castelfidardo purtroppo già retrocesso. E quindi l'avremo nel campionato di eccellenza, dove sì. Salirà l'Anconitana. Quindi dai derby locali, Osimo Stazione, Osimo, Loreto, Villa Musone, eccetera, prossimo anno già in partenza probabilmente sicuramente avremo Castelfidardo e Marina di Montemarciano, dove incontreremo
sì.
un nostro amico come mister. Penso che verrà riconfermato comunque, vabbè. E poi dovremmo forse ritrovare il camerano.
Il camerano, ecco, sì, dicevo appunto.
Forse, perché qui c'è questo risucchio tra camerano, Biagio Nazaro, Chiaravalle.
Sì, se diamo un'occhiata a Monticelli e retrocessa.
Esatto.
E poi ci sono i play-out qui, no? Quindi ci sono l'Atletico, il Camerano Calcio, la Biagio Nazaro e Porto Recanati. Queste quattro si giocano la permanenza, per cui sicuramente avremo il derby con Castelfidardo, avremo anche Montefano che è qui, diciamo, nell'Interland, anche se è provincia di Macerata, e poi avremo
il nostro Marina, Sassoferrato Ginga, poi si fa Vergola con la Pergolese,
Fossombrone,
i due in basso, Porto d'Ascoli e Grotta a Mare, e faremo insomma anche visita alle parti basse della regione, insomma diventa, ecco, come dicevo l'altro giorno, sono rappresentate tutte e cinque le province, e quindi
sì, poi vediamo chi va su,
perché, esatto, qui adesso da vedere,
Tolentino è andato, poi vedremo Fabriano, Porto Sant'Elpidio, che potrebbe essere un'altra squadra che potremmo incontrare nel caso in cui non riuscisse a coronare.
Molte di queste località le abbiamo già visitate ai tempi di Marinelli, quindi
sì, d'altra parte stiamo ripercorrendo ormai quelle orme, no?
È l'unico dato positivo, se così vogliamo mettere, che in alcuni di questi posti il nostro Paolo Papili conosce già il ristorante adatto.
Ah, ecco, questo è un aspetto che conforta.
Non avevi pensato a questo
Senti,
dettaglio.
Arrivano gli auguri di Fiorella.
Di Fiorella, un abbraccio a Fiorella, grazie.
Grazie Fiorella.
Che li estende ovviamente a tutto lo staff. E noi contraccambiamo a te e a famiglia, questo mi sembra d'obbligo, ma è d'obbligo anche fare gli auguri a tutta la nostra redazione, Paolo Apili, a Cristian Camilletti, Daniele Titarelli,
a Peppe Gallozzi,
di fianco di sfuggita lo facciamo a Silvia Trillini,
a Roberto
Cardinali ovviamente, che è stato con noi anche ieri, e a tutti i nostri sponsor che ci permettono di essere qua a raccontarvi insomma le sorti biancorosse, le facciamo di conseguenza anche a tutta lo staff dell'Anconi Conitana, che ci ha permesso quindi di avere sia ospiti il mercoledì, giocatori, ma di averli soprattutto al telefono, dirigenti, staff, eccetera, in questa stagione che non è stata facilissima. Però insomma è passata anche questa nel bene e nel male, nel bene basta,
mi sento passata. Di ringraziare in particolar modo, di fargli auguri a lui, alla sua famiglia, ai bambini, alla moglie, Peppe Giannini, perché Peppe è sempre stato disponibile, ci è stato vicino, il presidente Marconi, il copresidente Andrea Marconi e Robert Egidi, che sono stati spesso qui ai nostri microfoni. Ma ripeto, Buona Pasqua va, il mio particolare va ai nostri ascoltatori, veramente con i loro messaggi ci sono.
Io devo farlo, perché per la simpatia dobbiamo per forza farlo anche a Santinelli.
A Giuliano Santinelli un grande successo qui nel DJ biancorosso,
diciamo, come simpatia. Adesso qualcuno mi picchia e faccio gli auguri, ne approfitto, io metto Giuliano Santinelli, ma proprio per la verace, no? Da una parte Giuliano Santinelli, dall'altra parte metto l'ex presidente Sergio Schiavoni, perché quando è qui ospite da noi anche lui ci tiene compagnia. Sergio Schiavoni lo facciamo,
anche Marinelli che è stato qui con
noi li facciamo a tutti, però ecco, diciamo, in maniera particolare li facciamo a questi personaggi,
veraci
che fanno trasparire il loro amore in ogni caso incondizionato alla maglia, e a noi ci piace quando uno è attaccato alla maglia, poi la possiamo pensare uguale,
speriamo di rivederli, qualcuno di vederlo anche più vicino alla società.
Quindi possiamo anche pensare diversamente, ma qua la persona è la persona, dai, poi dopo e tutto il resto. E ovviamente, visto che ce l'ho qui davanti a me, gli auguri li faccio a Ferdinando Vicini e alla famiglia, e poi ci deve salutare ovviamente i territori che stiamo conquistando.
Esatto, ci stiamo espandendo.
ci stiamo espandendo
anche proprio come tifo per l'Anconitana.
Certo,
perché lo diciamo, insomma, ecco, mia sorella è diventata tifosa dell'Anconitana, furia di sentirci, e quindi
apprezzare la radiocronica di Paolo Papili e il tuo commento tecnico, che vuoi
bene
di più?
Bene così, conquistiamo tifosi all'Anconitana anche fuori dagli ambienti strettamente
locali,
territorialmente legati alla squadra.
Quindi domani, ricordo allora, noi non saremo in onda nella puntata classica del venerdì, torneremo la prossima settimana subito dopo Pasqua perché ci prepareremo con la puntata per il match del 25 aprile e poi a Balzelloni, insomma, arriveremo fino al 5 maggio per questa partita che forse potrebbe valere il terzo sigillo in questa stagione. E poi dovremo fare un'ultima puntata del mercoledì, dopo quella del 5 maggio faremo una puntata del mercoledì, così abbiamo tentato di fare con Roberto Cardinali l'ultima puntata stagionale che dovrebbe essere un puntatone.
Benissimo, una sorpresa.
Una sorpresa bene, alla grande. Bene. Grazie Nando ancora una volta.
Grazie, buona Pasqua a tutti di nuovo, a risentirci. Ciao. A dopo Pasqua.
Punto biancorosso.